L'Evangelista Matteo sottolinea molto nel suo racconto il fatto del compimento delle scritture. I due capitoli iniziali del Vangelo secondo Matteo, dedicati all'infanzia di Gesù, non servono per raccontare dei fatti curiosi, degli aneddoti sul bambino, ma sono stati costruiti intorno a 5 citazioni bibliche per mostrare come la vita di Gesù porti a compimento le promesse dell'Antico Testamento. Il quadro della vocazione di Giuseppe culmina con la profezia: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. È un testo di Isaia che sottolinea come la salvezza venga dalla grazia di Dio che crea qualcosa di nuovo. Il secondo episodio è quello dei magi. Al centro di quel racconto sta la profezia di Michea: tu, Betlemme, non sei la più piccola città di Giuda, perché da te uscirà un capo. In Gesù si compie il progetto di Dio di partire da ciò che è piccolo per costruire qualche cosa di molto grande. Il terzo episodio è quello che abbiamo ascoltato, la fuga in Egitto, che presenta la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe in un momento di grave crisi. Sono dei rifugiati, diventano profughi. Non solo erano già a disagio nel momento della nascita fuori casa, ma devono abbandonare anche l'ambiente noto di Betlemme per andare in Egitto, fuori dal territorio dove comanda Erode, per mettere in salvo il bambino. E l'Evangelista a questo proposito sottolinea che ciò è avvenuto perché si compisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Il figlio di cui parlava l'antico profeta è Israele. Il riferimento è all'Esodo. Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. E Gesù è il compimento di questa storia. Gesù è il vero Israele. È la pienezza della storia del popolo eletto. Nella sua persona si ripete il dramma dell'Esodo, si ripete l'intervento salvifico di Dio. Gesù è il figlio autentico e viene chiamato dall'Egitto, cioè viene riportato sano e salvo dalla condizione pericolosa e dolorosa dell'esilio in Egitto. Il Signore Gesù porta a compimento le scritture perché realizza nella sua parola il progetto di Dio. Ma queste parole antiche hanno valore anche per noi. Anche nella nostra vita si compiono le scritture. Noi, ascoltando la parola di Dio, cerchiamo di comprendere il senso della nostra vita e ci accorgiamo che il piano di Dio segue alcuni criteri che sono proprio quelli proposti dalle scritture. Nella messa ascoltiamo sempre dei brani biblici che dobbiamo imparare bene, e una volta che li abbiamo imparati dobbiamo farne tesoro e assimilarli, perché sono i criteri per capire la nostra vita, per capire come il Signore opera e per impegnarci a operare in modo conforme al progetto di Dio. Il Signore chiama noi, Suoi figli, fuori dall'Egitto, dalle situazioni difficili. È una chiamata, un'autentica vocazione a essere liberi da tutto ciò che nella nostra vita rende cattivi, cioè prigionieri, schiavi. Il Signore chiama ciascuno di noi come suo figlio fuori dalla schiavitù del male. Vuole liberare le nostre persone e le nostre famiglie da ciò che ci blocca e ci rende prigionieri. Non evita l'esilio al figlio. Non risparmia a Maria e Giuseppe le fatiche, ma li richiama, li riporta in una situazione di libertà. È il criterio per comprendere tutta la nostra storia. Il Signore non ci libera dai problemi, ma ci libera nei problemi. Quando siamo immersi in una situazione difficile, il Signore è il nostro Redentore, ci chiama fuori e ha una forza attrattiva per liberarci dalla schiavitù dell'Egitto. L'Evangelista Matteo continua raccontando la strage degli innocenti, i bambini di Betlemme, vittime della furia di Erode. E anche in quel caso riporta un'altra citazione biblica tratta dal profeta Geremia. Una voce si ode in Rama, un pianto grande, Rachele, la madre di Israele, piange perché sono morti i suoi figli. Eppure per lei c'è consolazione. Anche questa quarta citazione che l'Evangelista fa nel Vangelo dell'infanzia ha un significato e un criterio. Dio interviene per consolare gli afflitti. E proprio nella situazione della grave difficoltà il Signore è l'autentico consolatore. La quinta e ultima citazione che chiude il Vangelo dell'infanzia è quello del Nazareno. In questo caso Matteo non ha detto un profeta, ma in genere i profeti. Di fatto non c'è nessuna parola dell'Antico Testamento che annunci che il Messia sarà chiamato Nazareno. Ma dietro a questa riflessione dell'Evangelista ci deve essere un gioco di parole con l'ebraico. Nezer vuol dire germoglio. E diversi profeti hanno parlato del Messia come di un futuro germoglio, una pianticella nuova che germoglierà dalle radici del vecchio ceppo. È una speranza di salvezza, di novità. Nazareth, paesino sperduto dove Gesù visse, crebbe e divenne uomo, significa fiorita. E quindi Nazareth risuona molto simile a Nezer, e colui che abita Nazareth, il Nazareno, è quel germoglio nuovo che spunta dalle radici antiche. Nel nascondimento della Santa Famiglia a Betlemme, in Egitto, a Nazareth, c'è la presenza potente e operante di Dio, così come è presente nella nostra vita, nelle nostre situazioni nascoste, anche in quelle dolorose. Il Signore è presente con la sua potenza che salva, che ci chiama a libertà, che fa germogliare la nostra vita. Matteo ha scelto di costruire il Vangelo dell'infanzia su 5 citazioni, perché 5 è il numero della legge, 5 sono i libri del Pentateuco. E quelle 5 citazioni che si compiono nella vita di Gesù ci mostrano il Salvatore come il compendio della rivelazione. In Lui c'è tutto quello che ci serve per essere salvi. Accogliamo questo germoglio di vita e fidiamoci di colui che può liberare la nostra vita e le nostre famiglie da tutto ciò che è male.